Perché costituzionalizzare istituzioni classiste? Ancora una risposta a Nadia Urbinati. Seconda parte. Insomma, nei 30 Glorienses il governo rappresentativo ha potuto accompagnare l'espansione del potere politico e delle risorse a disposizione dei più solo grazie a circostanze storiche favorevoli e probabilmente non ripetibili. Oggi il contesto appare del tutto sfavorevole perché questa inusitata performance possa ripetersi. La rappresentanza è di per sé strutturalmente incapace di limitare il potere di quelli che controllano enormi risorse economiche, proprio perché l'eguaglianza formale, di cui l'elezione a suffragio universale e il mandato libero sono l'incarnazione, non solo non limita il potere dei potentati economici, ma anzi ne garantisce ampi margini di manovra. Democrazia non rappresentativa e politica antioligarchica. Come uscire da questa impasse pur preservando l'eguaglianza politica, il cui legame con le istituzioni elettorali e rappresentative sembra per certi versi inscindibile nella teoria di Urbinati? Si dovrebbero studiare soluzioni non rappresentative e non elettorali che promuovano l'eguaglianza politica effettiva meglio di quanto facciano i sistemi attuali. Alcuni esempi sono il sorteggio delle cariche pubbliche come alternativa alle elezioni, meccanismi di mandato imperativo che permettano agli elettori di revocare la loro fiducia ai rappresentanti, e istituzioni esplicitamente classiste, ossia istituzioni che escludano dagli aventi diritto coloro che controllano enormi risorse finanziarie e siano progettate per limitarne il potere. Si tratta di una proposta irricevibile per Urbinati. Se le istituzioni fossero classiste in questo senso, ossia antioligarchiche, Urbinati negherebbe che possano produrre decisioni legittime. Il governo rappresentativo si basa per Urbinati sull'idea di un corpo politico di cittadini formalmente uguali i cui interessi, talvolta contrastanti, possono in ogni caso essere mediati da assemblee deliberative che producono leggi imparziali. Questa è la piattaforma di generalità di cui dice Urbinati. Ma contro questa idea bisognerebbe invece ammettere che in ogni società il contrasto fra gli appetiti, quelli che Machiavelli chiamava i grandi, e il desiderio dei più di viver liberi dall'oppressione è tale che solo in situazioni eccezionali si può pensare che un'assemblea deliberativa di eletti come quella immaginata da Urbinati possa gestirlo in maniera appropriata. In questo senso, l'eguaglianza politica formale, che per Urbinati è irrinunciabile, può essere addirittura un ostacolo alla promozione e alla difesa dell'eguaglianza politica sostanziale. Il trattare tutti formalmente come uguali favorisce coloro che uguali di fatto non sono, perché controllano enormi risorse economiche. L'eguaglianza politica formale nasconde l'inevitabile stratificazione gerarchica della società, impedendo dunque di progettare strumenti istituzionali adeguati per contrastare le disuguaglianze economiche e politiche. È da questo punto di vista che si capisce in che senso possa essere necessario costituzionalizzare istituzioni classiste. Si tratta di introdurre formalmente una serie di strumenti legali che controbilancino lo strapotere dei potentati economici, strumenti che però siano decisamente più robusti delle esangui regolazioni dei conflitti di interesse a cui si limita la legislazione attuale. Questi strumenti darebbero una garanzia di empowerment alla gente comune vis i potentati economici. È vero che in condizioni speciali tale costituzionalizzazione potrebbe non essere necessaria, come quando appunto la crescita economica semplifica i rapporti fra gli ultraricchi e il resto della popolazione. Ma in ogni altro caso, trattare i cittadini come formalmente diseguali, nel nome del realismo di Machiavelli, è di fatto l'unico modo per difendere l'eguaglianza politica. non la tolleranza verso la diseguaglianza, ma bensì la dolorosa ammissione dell'esistenza di radicali divergenze di interesse fra oligarchi e persone comuni è la caratteristica della Repubblica Romana dell'antichità che, come suggeritoci da Machiavelli, dovrebbe ispirare riforme istituzionali davvero democratiche. Si tratta peraltro di una caratteristica che Machiavelli attribuisce alla Roma repubblicana sulla base della sua interpretazione polibiana della Costituzione mista, ma la coscienza che qualsiasi sistema politico sia espressione della preminenza di un certo ceto era diffusa nel pensiero classico. Basti pensare alla definizione aristotelica di democrazia come forma di governo in cui accedono alle cariche anche i non possidenti. La democrazia, per essere veramente tale, deve in alcuni casi formalmente discriminare a favore di coloro che non controllano grandi risorse economiche e finanziarie. Senza tale discriminazione formale non è in generale possibile promuovere e proteggere l'eguaglianza politica sostanziale. Urbinati ritiene che tali proposte, violando il principio di eguaglianza politica formale pur nel nome dell'ideale buono dell'eguaglianza politica sostanziale, debbano necessariamente situarsi al di fuori del contesto democratico e costituzionale dei regimi politici liberali contemporanei. Secondo Urbinati, la violazione dell'eguaglianza politica formale impedisce ai cittadini di considerare le decisioni politiche quale emanazione di procedure imparziali, ossia, in questa prospettiva, gli ultraricchi potrebbero legittimamente rifiutarsi di accettare le decisioni di istituzioni che li discriminano. Si devono però fare delle distinzioni importanti a questo proposito. Urbinati osserva che eventuali decisioni arbitrariamente punitive di una minoranza devono considerarsi illegittime perché negano protezione legale, anche nel caso si tratti di una minoranza potente e privilegiata, e perché impediscono ai membri di tale minoranza di partecipare da eguali alla società politica. Ma fermo restando che a tutti deve essere garantita protezione da abusi arbitrari, è di fatto vero che la concentrazione di enormi risorse economiche e finanziarie nelle mani di pochi è strutturalmente pericolosa per il buon funzionamento dell'intera comunità politica. Dato che è spesso il potere oligarchico a impedire ai più di partecipare pienamente alle decisioni politiche, discriminare a favore dei più trova la sua legittimità proprio nel fatto che questa discriminazione è essenziale per proteggere e promuovere l'eguaglianza politica sostanziale di tutti. Non vi è niente di arbitrario e abusivo nel pensare alla creazione di istituzioni imparziali che incarnino delle pregiudiziali antioligarchiche in nome dell'eguaglianza politica sostanziale di tutti. Queste pregiudiziali sarebbero inaccettabili solo se non legittimamente motivate o solo se implementate in modi irrispettosi della dignità degli individui. Insomma, è il pericolo di abusi arbitrari, non il trattamento diseguale in quanto tale, a fare problema nei casi che ha in mente Urbinati. Dopotutto, la discriminazione a favore di coloro che non controllano enormi risorse economiche non è molto diversa da forme di discriminazione positiva legalmente statuita presenti in alcuni ordinamenti, ad esempio quando occorre rimediare a forme di ingiustizia recidive, si consideri la discussione sulle cosiddette quote rosa o altri esempi di affirmative action. Nel caso delle diseguaglianze economiche l'argomento è se possibile ancora più convincente che in quei casi, visto che il gruppo favorito da tale discriminazione legale includerebbe la stragrande maggioranza dei cittadini, mentre quello sfavorito sarebbe composto non certo da vittime di ingiustizie, ma da una minuscola minoranza ultraprivilegiata, una minuscola minoranza che, per motivi strutturali e non per le intenzioni dei singoli, risulta essere pericolosa per la vita democratica. Non è che coloro che possiedono o gestiscono enormi ricchezze siano persone intrinsecamente pericolose, tutt'altro, è solo che le enormi ricchezze, e gli interessi che queste generano negli individui creano degli sbilanciamenti nel sistema politico. La discriminazione a favore delle persone comuni e contro gli oligarchi è insomma semplicemente uno strumento di controbilanciamento. Ora, se si accetta l'idea che istituzioni esplicitamente classiste, e quindi che non rispettano l'eguaglianza formale, possano essere plausibilmente prese in considerazione, viene meno l'argomento principale a favore del mandato libero dei rappresentanti. Essi devono trasformarsi in meri portavoce. Ciò eviterebbe il pericoloso infringimento del mandato libero criticato da Marx. In altri termini, vi è la necessità di appiattire la rappresentanza fino a renderla difficilmente manipolabile dai potentati economici. Bisogna cioè eliminare lo iato fra cittadini ed elettori, permettendo a questi ultimi di revocarne il mandato in qualsiasi momento, ad esempio tramite frequenti valutazioni plebiscitarie del personale politico. Questo appiattimento rinvigorirebbe il senso inclusivista del suffragio universale, erodendo i margini di manovra dei rappresentanti, si legherebbero più strettamente i comportamenti dei rappresentanti agli interessi di coloro che non appartengono ai ranghi oligarchici, liberando così i processi politici, almeno in parte, dalla spropositata influenza dei potentati economici. Ossia, eliminare il mandato libero è un modo per avvicinarsi all'ideale dell'ognuno vale uno, un modo radicale ma rigoroso di porre rimedio ai problemi della rappresentanza è quello di sostituire il Parlamento degli eletti con un'assemblea di sorteggiati, come avveniva nella democrazia ateniese per alcune cariche politiche. Se il mandato imperativo assottiglia la finzione della rappresentanza a un minimo, il sorteggio la elimina completamente. I sorteggiati partecipano all'assemblea in qualità di cittadini e non come rappresentanti eletti o portavoce di altri. Visti i numeri, un'assemblea di sorteggiati garantirebbe maggioranze sistematiche al 99% piuttosto che agli oligarchi o a persone che ne fanno gli interessi. I sorteggiati inoltre non sarebbero vincolati da quegli organismi come i partiti che, se in teoria dovrebbero costituire la cinghia di trasmissione fra rappresentanti ed elettori, sono spesso elite chiuse e asservite ai poteri economici. Il sorteggio mantiene pienamente la promessa del suffragio universale di evitare che il processo politico sia un'emanazione di piccoli gruppi privilegiati, promessa che le elezioni purtroppo non riescono a mantenere. Il sorteggio impedisce peraltro il carrierismo politico, per non parlare dai continui flussi di personale dal mondo economico a quello politico, e viceversa, che verrebbe del tutto precluso da tale sistema. Se il sorteggio appiattisce la rappresentanza fino a dissolverla, una riforma istituzionale di stampo classista, come proposta da McCormick in Machiavellian Democracy, Cambridge University Press 2011, è quella che crea cariche simili al Tribunato della Plebe della Repubblica Romana. Si tratta di cariche a cui coloro che controllano enormi concentrazioni di ricchezza non possono candidarsi e alla cui elezione non possono partecipare. Il tribunato è importante dal punto di vista simbolico ed espressivo proprio perché porta all'aperto e rende visibile nel contesto istituzionale esplicito la divergenza di interessi fra i cittadini comuni e potentati economici. L'esistenza di istituzioni plebee, che andrebbero ripensate anche alla luce delle caratteristiche attuali dei poteri oligarchici, in parte molto diversi da quelli presenti nella Roma antica, allerterebbe tutti del pericolo politico generato dai potentati economici. Di nuovo, tale istituto violerebbe il principio di eguaglianza formale, visto che preclude l'accesso di certe persone a certe cariche. ma tale violazione dell'eguaglianza formale, se implementata nel modo giusto, sarebbe uno strumento per promuovere e sostenere l'eguale dignità politica dei cittadini, controbilanciando la sproporzione di forza dovuta alle diseguaglianze economiche. Cosa ne è dunque del Parlamento come spazio discorsivo deliberativo in cui i rappresentanti con mandato libero possono liberamente, appunto, discutere e collettivamente decidere su come promuovere il bene comune, trascendendo interessi egoistici di parte? Il Parlamento, come altri spazi discorsivi deliberativi, è facile preda delle elite, e i legami tra elite e potere economico sono forti. Spazi deliberativi discorsivi di questo tipo, in una prospettiva come quella che stiamo articolando, vanno perciò riformati o eliminati a favore invece di spazi discorsivi più aperti, dove le persone comuni possano esprimersi e partecipare il più direttamente e liberamente possibile. Questa può sembrare una proposta provocatoria se avanzata sullo sfondo delle tendenze fondamentali della teoria democratica contemporanea, che sembra esaltare incondizionatamente gli spazi discorsivi deliberativi. Ma non tutti gli spazi deliberativi discorsivi hanno lo stesso potenziale democratico. Una cosa sono i dibattiti parlamentari, ben altra cosa sono le conversazioni spontanee che nascono tra persone comuni quando c'è da prendere una decisione che riguarda tutti. E non si tratta comunque di negare l'importanza degli spazi deliberativi discorsivi di tipo parlamentare, ma solo di mostrarne i limiti e di affiancarli modalità di partecipazione e di decisione meno difficilmente manipolabili dai poteri economici. Il ricorso a referendum e plebisciti è ad esempio potenzialmente utile perché garantisce alla mera forza del numero un potere decisivo contro lo strapotere, anche deliberativo e discorsivo, delle elite. Occorre in altre parole irrobustire in tutti i modi quel ruolo di controllo tradizionalmente demandato al Parlamento elettivo con mandato libero, e che tale istituzione non riesce invece a svolgere perché facile preda degli interessi di pochi. La nostra proposta è chiaramente antiparlamentare e antipartitica. Siamo sicuramente d'accordo con Urbinati quando denuncia certa retorica antiparlamentare e antipartitica quale strumento della deriva amministrativa e tecnocratica dei governi. Riteniamo però che proprio per contrastare quella deriva vi sia bisogno non di ricostituire e di rifondare il ruolo di partiti e parlamenti, ma piuttosto di sostituirli con istituzioni genuinamente in grado di porre rimedio allo sbilanciamento del sistema politico dovuto alle enormi diseguaglianze economiche. Si tratta di una proposta radicale. Ma ci pare che questi brevi suggerimenti siano un buon modo di interpretare e articolare positivamente il grido di dolore della gente che i movimenti populisti cercano di esprimere. I populismi più interessanti avanzano, talvolta esplicitamente, idee antioligarchiche ed sperimentano con soluzioni antirappresentative. Sono per questo motivo delle risorse preziose per la diffusione fra i cittadini di idee antioligarchiche e per portare avanti la discussione sulle necessarie riforme istituzionali. Il populismo comporta molti rischi, soprattutto quando viene associato a progetti autoritari, liberticidi o comunque fondamentalmente antidemocratici. Ma anche gli scettici dovrebbero riconoscere che forse è proprio grazie all'attività di disturbo dei populisti che esiste ancora la possibilità nel dibattito pubblico di superare la falsa dicotomia fra i fautori delle istituzioni tradizionali, elettorali e rappresentative, e quelli desiderosi di tecnocrazia che invece le criticano sulla base di una loro presunta macchinosità ed inefficienza. Se abbiamo ragione per promuovere la causa dell'inclusione, della vera democrazia e del governo popolare, e per rilanciare il progetto dell'eguaglianza economica, occorre un radicale sperimentalismo istituzionale. Occorre anche il coraggio di sovvertire le regole del gioco costituzionali più rispettate, a partire dai principi fondamentali della Costituzione italiana. McCormick ci ricorda come la possibilità di rivedere le regole del gioco deve far parte del costituzionalismo democratico. A nostro avviso, per preservare quella che per molti è l'eccezionale natura progressiva della Costituzione della Repubblica Italiana, bisogna modificare la Carta Costituzionale in profondità, per adattarla all'esigenza ormai ineludibile di indebolire il potere economico e finanziario che sta riducendo sempre più gli spazi democratici. Gli strumenti escogitati dall'Assemblea Costituente del 1946-48 non sono più sufficienti. Soltanto cambiando la Carta Costituzionale possiamo difendere alcuni dei valori fondamentali che essa esprime. In particolare, sarebbe utile cominciare un dibattito approfondito sull'articolo 3. Che l'Assemblea Costituente, proprio confrontandosi su questi temi, ha dedicato al tema dell'eguaglianza politica e dell'eguale partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La continua manutenzione richiesta dalla democrazia dovrebbe portarci ad affrontare sempre di nuovo questo tema, così recita l'attuale articolo. Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ci permettiamo, un po' presuntuosamente, di offrire alla discussione un nuovo articolo 3. Che metta in primo piano e affronti in maniera più diretta e decisa i temi a cui si riferisce l'attuale versione, e che garantisca spazio, nella seconda parte della Carta, a strumenti antirappresentativi mirati appunto a contrastare i danni strutturali alla vita democratica generati dall'esistenza di potenti oligarchie. Proposta di modifica dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e politica e sono uguali davanti alla legge. Questa pari dignità deve essere attivamente e costantemente promossa e protetta. È dunque compito della Repubblica rimuovere quelle diseguaglianze economiche e sociali che interferiscono con l'eguale partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Repubblica istituisce meccanismi di controllo che permettono al popolo di contrastare le oligarchie rapaci e il potere conferito dall'accentramento e dall'accumulazione di risorse economiche e finanziarie. La democrazia è in crisi a causa delle crescenti diseguaglianze economiche. È in crisi per la mancanza di strumenti istituzionali che promuovano e proteggano l'eguaglianza politica sostanziale e che controbilancino il potere politico che accompagna le grandi concentrazioni di risorse economiche. Bisogna avere il coraggio, anche con l'aiuto di alcune idee populiste, di democratizzare la politica in senso antirappresentativo e antioligarchico. Il rischio che si ripetano errori gravissimi, o che se ne commettano di nuovi altrettanto gravi, c'è e va tenuto ben presente. Ma il rischio che invece non si faccia abbastanza e si venga risucchiati in un sistema dove il controllo popolare è di fatto inesistente è forse ancora più grave. 11 novembre 2014. sulle decisioni che riguardano tutti. Il giudizio dei mercati